Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, il Vangelo ci propone, e in genere tutta la parola che abbiamo ascoltato, ci propone due tematiche particolari, una alquanto ostica, difficile, la correzione fraterna, e una sulla preghiera in comune. C'è da dire che questa pagina del Vangelo di Matteo è tratta nel contesto del discorso alla Chiesa. Matteo distende il suo Vangelo attraverso una struttura letteraria che è composta da 5 grandi discorsi di Gesù, e tra un discorso e l'altro c'è il racconto della sua vita, della sua predicazione. Il primo è stupendo discorso delle beatitudini, la carta magna del cristiano, no? Poi c'è il discorso della missione, quando li manda già in missione a annunciare il regno. Poi c'è il discorso delle parabole che abbiamo sentito nelle domeniche passate, il grande discorso parabolico. Poi c'è questo discorso alla Chiesa e poi ci sarà il discorso sulla fine del mondo. Ma bisogna tenere presente che questo è un discorso di Gesù fatto alla comunità. Vedete, in genere, dico in genere, a noi manca l'esperienza che completa la nostra fede cristiana, che è quella della Chiesa, l'esperienza di una comunità viva, l'esperienza di celebrare l'Eucaristia con persone con le quali viviamo l'agape, il comandamento di Gesù. E anche qui bisogna comprendere bene una cosa. Quando Gesù, nel contesto dell'ultima cena, dà il comandamento dell'agape, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, questo è il mio nuovo comandamento, molti lo recepiscono come il comandamento generico di amare tutti, no? Il comandamento dell'amore universale. No, assolutamente. Gesù non si riferisce all'amore universale in quel contesto. In quel contesto si riferisce a quell'amore particolare che scorre con un dare e un ricevere. L'agape non è un solo dare. Perché ci sia l'agape occorre che ci sia un amore che scorre tra i cuori. Da uno passa all'altro e dall'altro ritorna. Questo è l'agape. Fondato su quell'agape trinitario a cui si comunica attraverso l'Eucaristia. Allora, in questo contesto, dove persone che lo amano si amano tra di loro, dove persone che sono pronte a morire per lui e si amano tra di loro, qual è l'agape? Poi voi potreste dire: padre, ma lei sta parlando di pronte a morire per lui. Vedete, noi abbiamo ricevuto un'educazione cristiana un po' sballata, perché il primo gradino dell'amore, il primo, sotto non c'è amore, sotto non c'è amore, il primo gradino dell'amore, quindi il primo gradino di quella grazia che ricevo con il battesimo, mi comporta essere pronto a morire per lui. Quindi il primo, non la pienezza della vita di santità. E perché noi abbiamo ricevuto un cristianesimo vetero testamentario, tavola di valori, questo si fa, questo non si fa, mentre è una risposta d'amore a colui che ci ha amato troppo e di più. E allora, in questo contesto di una famiglia di figli di Dio che si amano, si conoscono, mangiano insieme l'Eucaristia, è in questo clima che dobbiamo capire che si rivolge, che dobbiamo situare le parole di Gesù. Vedete, la chiesa coreana è una chiesa particolare perché fu evangelizzata da un laico che dalla Cina, andato in Cina, conobbe a Pechino il cristianesimo, si fece battezzare e quando tornò in Corea lui battezzò, lui predicò e si formò questa chiesa senza Eucaristia ma sul Vangelo. Si riunivano, pregavano e non ricordo esattamente quanto tempo è durata prima che arrivasse un prete, ma si parla di un centinaio di anni. Quando a Pechino seppero che c'era una chiesa senza prete, mandarono una specie di messaggero, ambasciatore, a vedere di contattare questa chiesa. E questo arrivò in Corea e cercava i cristiani, ma non li trovava. Chiedeva in giro, conoscete i cristiani? Ma finché a un certo punto trovò qualcuno che disse, ah, forse tu cerchi quelli che noi chiamiamo, perché non si chiamavano cristiani, lì non li chiamavano come cristiani, noi li chiamiamo quelli che si amano. Quelli che si amano. Che bello che ci potessero chiamare così anche noi, no? Che ogni nostra comunità parrocchiale diventasse un nucleo agapico dove le persone si conoscono, si incoraggiano, si rispettano, si perdonano e si correggono. Sappiamo quanto questo sia difficile, no? E quanto utili sono i piccoli gruppi dove si cerca di vivere questa dimensione e dove uno può avere delle belle esperienze di crescita con quelle persone che condividono con te l'amore di Dio. Perché, ripeto, fa parte del nostro DNA cristiano l'amore agapico. E se manca l'amore agapico, manca qualcosa alla mia esperienza di Dio, di Cristo, di Chiesa. E allora questi gruppi aiutano, perché essendo piccoli permettono la conoscenza, permettono quindi questa realtà anche di interscambio, di correzione. C'è da dire, apro la parentesi e la chiudo, che c'è il rischio poi oggettivo per tanti gruppi, che diventano gruppi di elite, diventano gruppi santi come noi non ce n'è nessuno, eccetera. Ma quello è perché il demonio cerca di rovinare tutte le nostre realtà, soprattutto quelle più santificanti. Lui è più presente. Voi credete che il demonio sia presente nel mondo? Non ce n'ha bisogno. Quelli si dannano per conto loro. Ma nelle realtà ecclesiali, dove c'è un'anima che comincia a amare il Signore, è lì pullulano i demoni per cercare di smontarli. E quanto più uno si fa santo, diceva Santa Teresa d'Avila, quanto più uno cresce nell'amore, quanto più cerca di buttarlo giù, perché una persona che cresce nell'amore si trascina a tanti altri e li strappa dalle porte dell'inferno, no? E allora, tenendo conto di questo contesto d'amore, ecco la correzione fraterna. La correzione fratella, che è importante, che nasce dall'amore. Se manca l'amore, correzione, non parliamo di correzione. Quante volte vengono fatte delle correzioni semplicemente per la rabbia, perché è un'occasione per rifarci di una qualche minima cosa che abbiamo subito, e allora non dobbiamo proprio farle. Se non c'è l'amore, la correzione non c'ha nessun senso. Quando ero in noviziato, mi ricordo un nostro padre che è morto, buon'anima, molto simpatico, padre Alberto Moscatelli, che è stato anche qui in questo santuario, il quale ci fece un corso di esercizi. Io di quel corso mi ricordo solo questa cosa che vi dico, perché mi rimase veramente impressa. Parlava della correzione fraterna, no? E allora lui dice, sapete ragazzi, la correzione fraterna è praticamente tirare una pietra addosso a qualcuno, no? Però dice, ci sono due modi per tirare la pietra. Uno, prendi la pietra e gliela tiri. E quando quello si vede arrivare con la pietra, certamente non si rivolta bene, no? Oppure tu prendi quella stessa pietra, la metti dentro tanta spugna, bambagia, ci fai una bella palla così e gliela tiri in testa. A quello gli arriva la pietra, ma gli arriva con quella palla e gli sembra uno scherzo e ti fa così, no? Mi è rimasto impresso. Perché è vero, ma quella pietra gliela devi tirare. Se tu non gli tiri quella pietra, non lo ami, non lo ami, non lo ami. E nella prima lettura abbiamo sentito delle sentinelle mute. Il padre, mi sembra, Gregorio Magno, parlava dei cani muti, dei cani muti. Se voi mettete un cane nel vostro terreno, perché abbai quando viene il ladro, perché vi avvisi, e ce l'aveva con i vescovi che tacevano, con il clero che non faceva da sentinella e che per un certo timore riverenziale del mondo taceva. Il dovere, la responsabilità del fratello è certamente di tutti, ma in particolare di chi nella Chiesa ha un ministero, del parroco, del prete, del vescovo. Parlare per avvisare, parlare per ammonire, parlare per redarguire, parlare anche per rimproverare. Chi ama lo fa, ma se tu non ami avrai 100.000 motivi per starti zitto, perché non è facile dire a chi si ama qualcosa che sai che lo ferisce. Poi oggi c'è questa falsa cultura dell'amore, perché l'amore del mondo è tutto falso, non è fondato su Gesù Cristo, quindi è falso. C'è questa falsa cultura che è entrata anche nell'educazione dei nostri figli: non bisogna ferire nessuno, non bisogna ferire nessuno, no? No, perché se no lo ferisco. Sì, lo devi ferire. Se io quando ero parroco, quel parrocchiano non mi avesse ferito, ma in una maniera un po', non che è stato maleducato, cioè mi ha fatto notare un comportamento mio veramente sbagliato. Me l'ha fatto notare con chiarezza, con fermezza, e vi dico che ci sono rimasto male, perché ti umilia, no? Ma quanto l'ho ringraziato quel parrocchiano che ha avuto il coraggio di dirmi quello che tanti altri parrocchiani non avevano avuto il coraggio. Perché quello ha avuto il coraggio? Perché mi amava. Perché mi amava. E amava me, amava la Chiesa, se no non l'avrebbe fatto. Se tu ami la persona, sei capace di ferirla. Perché le ferite fanno parte della vita. Le ferite sono fonte di conversione, di ripensamento. No? È certo però che tutto deve essere condito nell'amore, e deve essere anche da parte nostra un'educazione personale e spirituale di essere capaci di ricevere i rimproveri, le ammonizioni. Diceva San Francesco di Sales, parlando dei gradi dell'umiltà, cioè il primo grado dell'umiltà è riconoscere le proprie miserie. Esempio, io sono un po' troppo nervoso, lo riconosco, no? Lo riconosco. Il secondo grado è riconoscerlo davanti agli altri, e io davanti agli altri dico, sapete, io sono nervoso, alle volte non mi domino. Questo è il secondo grado. Il terzo grado, tra il secondo e il terzo c'è uno stacco enorme. Il terzo grado è ricevere da una persona un ammonimento con umiltà e con gioia e con pace. Perché se un altro mi dice, padre Armando, ma lei è un pochino troppo nervoso, non le pare? Ai, ai, come mi sento ferito, come mi sento ferito, no? Ma se non cresco nell'umiltà e non maturo, il Vangelo non lo posso vivere, il Vangelo non lo posso vivere. perché Gesù ci ha detto: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Quindi quando parliamo di umiltà parliamo del fondo necessario, sottofondo, fondamento della vita cristiana, che ha portato Gesù a morire sulla croce per noi, e a Pietro nella sua lettera a dire: noi dobbiamo seguire le sue orme. E poi qui c'è anche tutto l'iter in questa comunità nei riguardi del fratello che sbaglia. Ora, vedete chiaramente che se non ci sono norme evangeliche chiare, se il Vangelo fosse una cosa evanescente che ti lascia le possibilità di fare tutto quello che ti pare, come fai ad ammonire? Il Vangelo è chiaro. E poi se non fosse chiaro il Vangelo, sono più chiari i 10 comandamenti che il Vangelo non ha abolito. E allora, in un clima dove tu sai quali sono i tuoi punti di riferimento, tu puoi ammonire, tu puoi richiamare nell'amore. E dice il Signore: se vedi che questo fratello, ripeto, questo fratello che tu ami, che con te è pronto a morire per Cristo, che con te mangia l'Eucaristia, a questo fratello tu ti sei rivolto, e se questo non ti ascolta, porta due della comunità, e se no, altrimenti, e voi qui, se avete assorbito, ed è quasi inevitabile farlo, un po' di spirito moderno, perché la cultura moderna ci impregna, volendo o nolendo, ci dà fastidio, come Gesù conclude questo brano dicendo: e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. Ma non è giusto, tu stai cacciando le persone, Gesù. No, devi essere più accogliente. No. Chi dice questo è l'amore. Ricordiamoci, Dio è amore, e Lui è la seconda persona della Santissima Trinità. È il Verbo che è amore con il Padre, e dice il Verbo: trattalo come un pubblicano e un peccatore. Che i pubblicani e i peccatori non li tratti con amore? Non li tratti con l'agape, non è l'amore agapico, è l'amore universale. Non fa più parte di quella comunità, perché si estromette lui con un comportamento indegno, con un comportamento da cui non si vuole correggere. E allora il Signore dice: trattalo come un pagano. Questo non vuol dire che non lo devi amare, anzi, in un certo senso lo devi amare di più, perché devi amarlo come Cristo, che sulla croce è morto dicendo: Padre, perdonali, e perdona pure questo cocciuto qua che non vuol capire l'amore, e quindi soffrire per quella persona. Ma non dell'amore agapico, perché l'amore agapico richiede un dare, questa reciprocità, richiede questo amore per Cristo così forte, e questa tensione alla santità che, se non c'è, non permette questa circolazione dell'amore. E infine, la seconda parte, quando il Signore ci invita a pregare insieme. È bello quando si prega insieme, nel contesto dell'agape però. È bello, è forte. Lui è in mezzo, lo sappiamo che è in mezzo. È in mezzo perché ci incorpora a Lui, ci ha incorporato a Lui nel battesimo, ci rinnova l'incorporazione nell'Eucaristia, Lui è in mezzo a noi. E allora vivi quale esperienza? Vivi quell'esperienza di cui parlava Sant'Agostino quando diceva: quando pregate, senti la sua voce in te, sentite la sua voce in voi e sentite la vostra voce in Lui, perché è Cristo che prega. È Cristo che prega, perché noi siamo in Lui e Lui è in noi. E allora succedono anche miracoli. Non è che poi diventa l'automatismo, preghi e hai la grazia che chiedi, no. Anche Gesù nell'Orto degli Ulivi ha pregato, e ha volutamente pregato per insegnarci che non sempre il Signore interviene come vogliamo noi. E Lui ha detto: Signore, io te lo chiedo, ma non come voglio io, non quello che vuoi tu, non quello che voglio io, non come voglio io, ma la tua volontà, non la mia, sia fatta. E allora quando si prega così, quando si prega con Cristo, per Cristo e in Cristo, succedono anche miracoli belli. Soprattutto succede il miracolo della nostra più profonda conversione, della nostra più profonda unione con Lui. E poi succedono tante cose belle attorno a noi. E qualche volta anche qualcosa di grande e portentoso, che nessun giornale scriverà, nessuna radio o televisione ne parlerà, ma di cui noi siamo testimoni. Perché? Perché Dio è potente, operante. E quando noi viviamo così con Lui, quando noi abbiamo questa esperienza dell'agape, Lui si fa sentire come? Si fa sentire non tanto con dolcezze del cuore, ma con la pace, l'entusiasmo, la forza e l'efficacia della nostra testimonianza. Chiediamo a colei che di questa agape è stata protagonista nella Chiesa dell'Ascensione, quando si riunivano lì nel Cenacolo con Maria e riceveva la comunione lei dagli Apostoli, che ci dia di vivere in profondità questa esperienza e la gioia di testimoniarla ogni giorno. Amen. Ricordo il 13, c'è la processione e la fiaccolata e la messa serale alle 9, come ricordo dell'apparizione di Fatima. Ringrazio coloro che hanno pregato sotto il mio invito per questa settimana, che c'è stato il corso di esercizi, è stato molto bello. C'erano due preti, una suora e 13 laici, 5 giorni di silenzio. È una grande festa quando sono tornati a casa consapevoli del dono ricevuto, e la cosa bella è che qualcuno si è già iscritto ai corsi dell'anno prossimo, perché non vuole perdersi il posto. Lo dico, lo ripeto e lo dico prima, perché preventivate nelle vostre ferie uno spazio per gli esercizi spirituali, non ve ne pentirete, anzi mi ringrazierete per l'eternità. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione solenne. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi regali la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.